queste tre domeniche dell'anno A, la Samaritana, il cieco nato e Lazzaro, questa immersione in Giovanni, ecco, ci ha proposto questi lunghi Vangeli, ma così ricchi. Ricordiamoci sempre che Giovanni scrive ai presbiteri, cioè agli anziani, cioè lui scrive ai cristiani maturi per farli diventare più intimi al Signore. Il suo scopo è quello che ogni cristiano diventa adulto, amico, intimo di Gesù. E viva l'esperienza che fu proprio di Giovanni di sentirsi amato di più, sentirsi amato di più. Ed è proprio dell'amore di Dio di amare così. Ognuno ci ama talmente divinamente che ognuno di noi può dire: io sono il prediletto di Dio, io sono colui che Gesù ama di più. Questo Giovanni lo ha capito e vorrebbe che ogni cristiano lo capisse, questo amore intimo, personale, particolare. Detto questo, vediamo qualcosa delle varie letture. Prima di tutto c'è Ezechiele, no? In questo capitolo 37, in cui parla di questi sepolcri che sono significativi della situazione di Israele nell'esilio, una situazione depressiva, scoraggiata, si sentono abbandonati, si sentono morti, chi ci darà vita più? A costoro, attraverso Ezechiele, il Signore dice: ecco, io vi risuscito. Siamo nel capitolo 37, vi faccio uscire dalle vostre tombe. Ricordiamoci anche quell'altra visione strabiliante di Ezechiele, no? Quella della valle delle ossa, dove quelle ossa cominciano a muoversi e sulle ossa comincia a crescere la carne, i nervi, e poi si alzano. E questa era tutta una simbologia che è inerente anche a questo testo, di morti che prendono vita per la potenza dell'amore di Dio. Lì era significato per la situazione del popolo affranto, che sarebbe ritornato miracolosamente per la potenza di Dio, l'avrebbe fatto ritornare in Gerusalemme. Poi noi lo applichiamo chiaramente a tutte le situazioni spirituali di morte, dove lo spirito, che è spirito datore di vita, vuole far risorgere da quella situazione di morte, morte innanzitutto spirituale, che ha bisogno di essere innestata nella potenza dell'amore del risorto, dello spirito del risorto. E così ci innestiamo la lettera di Paolo ai Romani, dove parla appunto della potenza dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e che ci fa partecipare alla morte di Cristo. Ora dice: se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustificazione. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù darà la vita anche ai vostri corpi mortali. Noi nel battesimo viviamo questa esperienza della potenza dello Spirito Santo che ci dà di partecipare alla vita del risorto. Noi partecipiamo alla vita del risorto. E come realizziamo questa partecipazione? Con la santità della nostra vita. La coerenza della nostra vita è una manifestazione della potenza di Dio. E quindi il cristiano maturo, il cristiano adulto, sarà quel cristiano che si rende consapevole di questa presenza. Finché non siamo consapevoli di questa presenza, siamo ancora bambini. Dirà Paolo ai Corinzi: ma non riconoscete che lo Spirito di Cristo abita in voi? Lo riconoscete questo? Cioè, non avete esperienza di questa presenza? Non avete l'esperienza della sua consolazione, della sua forza, della sua luce, della sua gioia? Se non avete questa esperienza, non potete dirvi cristiano. Il cristiano è colui che ha questa esperienza, l'esperienza di una presenza che mi accompagna, mi guida e mi rende capace di azioni da figlio di Dio, perché abbiamo ricevuto appunto lo Spirito Santo. E poi il Vangelo, quante cose ci sono da dire sul Vangelo. Alcuni flash. prima di tutto l'orizzonte di questo Vangelo. Quale è dato? C'è una cornice di questo Vangelo costruita da Giovanni e che è una cornice molto ricca. Qual è questa cornice? Il profumo. Tutto questo lungo Vangelo in cui si parla di un morto che risorge e in cui viene manifestata apertamente che questo morto puzza, perché da 4 giorni già puzza, già iam fete, dico in latino, no? È incorniciato dal profumo dell'amore, dell'amore che vince la morte, dell'amore che si spreca, si consuma, si consegna, si dona. E dove lo vediamo questo amore? Inizia il brano che abbiamo ascoltato con questa frase: in quel tempo Lazzaro, villaggio di Maria di Betania, villaggio di Maria di Marta, sua sorella, era malata. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Questa è una freccia che lancia Giovanni. Perché? Perché da come scrive sembrerebbe dire: vi ho già parlato di Maria, no? Maria è quella che cosparse, cioè suppone che il lettore sa, ma non ne ha parlato. Di questa unzione lui ne parlerà nel capitolo 12, il capitolo successivo a questo parlerà dell'unzione. E allora questo rimando a qualcosa che dovrà accadere, come se fosse già accaduta, cosa significa? È un incorniciare. E questo è tipico dei semiti. I semiti amano nella loro letteratura incorniciare. E nei Vangeli ci sono molte di queste si chiamano inclusioni semitiche. Cioè si prendono 2 elementi uguali e si mettono a cornice di un qualche cosa. Ad esempio, tutto il Vangelo di Giovanni è incorniciato da Maria, perché la si chiama donna a Cana, inizio della vita pubblica, e la chiamerà donna alla conclusione della sua vita. Allora si può dire che in questo senso Giovanni è il Vangelo più mariano, perché è come se Maria ci donasse poi tutto quello che è avvenuto nel contesto del Vangelo. E qui emerge quindi questo profumo. Fa da cornice, fa da ambiente, fa da sottofondo del profumo dell'amore di questa donna, che richiama il profumo dell'amore del risorto che si è sprecato per noi, quel profumo segno di uno spreco che fece andare in collera Giuda e gli altri apostoli, perché dice: cos'è questo spreco? Era lo spreco dell'amore, quell'amore ancora più sprecato di Dio che per noi ha voluto morire. E poi questa amicizia bella che c'è tra Gesù e questa famiglia, no? E questa indicazione: colui che tu ami è malato. Non gli dicono: vieni, guariscilo, no, gli dicono solo: è malato, lo sanno, lo ama, lo guarirà, verrà. E vedete, poi anche dopo Giovanni mette in risalto, con una frase ripetuta 2 volte, una volta da Marta e dopo anche dalla sorella Maria, la stessa identica frase: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. C'è un rimprovero che fanno a Gesù, fanno un rimprovero, gli amici possono anche rimproverare gli altri amici, no? Ma anche perché non comprendevano. E anche questo atteggiamento di Gesù, atteggiamento che quando viene a sapere della malattia di Lazzaro rimane altri 2 giorni lì, si comporta in un modo diverso dalle attese, bisogna stare attenti alle nostre attese, che poi non ci lamentiamo come Marta e Maria di un Dio che non ha fatto quello che io prevedevo che facesse. Bisogna su questo dare a Dio carta bianca e attendersi solo il suo amore, ma non le manifestazioni dell'amore. Dal Dio dobbiamo attenderci il suo amore, ma le manifestazioni concrete del suo amore dobbiamo lasciare alla sua libertà, perché Dio in tutto ciò che fa mi dimostra il suo amore, ma me lo dimostra in un modo spesso misterioso, come in questo caso, che dimostrò il suo amore non andando, non facendo quello che loro desideravano. E poi ci sono questi discepoli che sono impauriti, perché il contesto è un contesto di morte, vogliono uccidere Gesù. E perché lo vogliono uccidere? Perché lui manifestatamente si presenta come Dio. Prima che Abramo fosse io sono, allora presero delle pietre e volevano lapidarlo. In quel contesto che volevano lapidarlo perché si faceva Dio, lui fa un atto da Dio. Se vi ricordate, domenica scorsa, ridarà la vista a un cieco nato, prendendo del fango, proprio come quel fango primordiale fu preso dalle mani dello stesso Dio, su cui alitò la vita. E qui vediamo la bella figura che fa Tommaso, che trascina gli altri, dicendo: andiamo a morire con lui. E nella vita forse anche noi siamo stati trascinati da qualcuno qualche volta, abbiamo avuto bisogno di essere trascinati, ma di per sé il cristiano dovrebbe essere un trascinatore, uno che trascina gli altri. Ed è bello vedere qui Tommaso, no? Che poi purtroppo lo vedremo dubitare, ma anche lì sarà tanto vicino al nostro cuore, con la sua incredulità ci è tanto vicino, perché credere non è cosa da poco. E Tommaso ci dice proprio che credere è un atto impegnativo, e farà la sua professione di fede più alta che nessun altro farà nel Nuovo Testamento, dicendo: mio Signore e mio Dio. E poi c'è tutta questa scena di Gesù che arriva a Betania, e lì ci sono dentro la casa molti giudei. La famiglia probabilmente era molto conosciuta, e stavano lì a consolarle, Marta e Maria, della morte del fratello. E c'è questo dialogo tra Marta e Gesù, ma è un dialogo che non avviene nella casa. Marta esce dalla casa dove si piange e va incontro a Gesù. E qui c'è questo dialogo stupendo, dove Marta qui fa una bella figura, mentre in Luca, quando c'era la sorella che ascoltava Gesù ai piedi di Gesù, farà una figura un po' perché si lamenterà della sorella. Qui invece Marta esplode nella sua fede, nella sua fiducia, nella sua familiarità con Gesù. E nella bocca di Marta viene messa la fede della Chiesa, no? Credi questo? Sì, credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Al fatto che Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E dopo questo incontro lei torna a casa e chiama Maria. Maria era rimasta in casa e la chiama e le dice: il Maestro è qui e ti chiama. Però prima non abbiamo ascoltato Gesù che la chiamasse, forse l'avrà fatto, perché nel Vangelo non c'è scritto tutto, no? Ma qui sembrerebbe dire che l'amore verso la sorella la porta a dire: ecco, il Maestro ti chiama, e qui va, e Maria va. E qui Giovanni dice un'altra volta, quando Giovanni ripete le cose, significa come dire: oh, sta attento, qui c'è qualcosa di importante. Che cosa ripete? Qui ripete: Gesù non era entrato nel villaggio, ma l'aveva detto già prima, perché Marta li corse incontro e li corse incontro fuori. Adesso ripete: non è entrato nel villaggio, cioè Gesù non entra lì, non vuole entrare lì, c'è qualcosa lì che a Gesù dà fastidio. C'è qualcosa lì che a Gesù dà fastidio, che Gesù non sopporta. E emerge questo ancora più avanti quando dice Maria, qui ripete: Signore, se tu non fossi stato più quello che ha detto Marta. Poi Giovanni dice: Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò dove l'avete posto. Questa traduzione non ci fa capire veramente quello che Giovanni vuole dirci, perché non è una traduzione esatta, è una traduzione deviante, perché quando voi leggete questo, i giudei che erano venuti con lei, Gesù si commosse profondamente, che cosa pensate? Una commozione, un compatimento verso quelle persone, un atteggiamento positivo, no? Chiunque legge si commosse profondamente perché li vide piangere, pensa Gesù si commosse, partecipa al loro dolore, condivide, tutto l'inverso del verbo greco usato. Se noi vorremmo trovare un verbo che esprime meglio questo commosse profondamente, dovremmo dire si indignò. Cioè c'è stato un turbamento di Gesù, perché la commozione è un turbamento positivo, no? Ma il verbo greco indica un turbamento di repulsione, non di partecipazione. Quindi nell'atteggiamento di Marta e di Maria, di quelli che erano con lei, c'è qualcosa che Gesù dà fastidio, perché lo urta. Un esegeta diceva, si potrebbe tradurre, insomma, così bonariamente, sbuffò. Ma ci sono altri luoghi del Vangelo dove Gesù sbuffa, quando i discepoli non capiscono? Ma un atteggiamento quindi non di accoglienza, che cosa può essere che Gesù che dava così tanto fastidio a Gesù? Qual è l'altra freccia che Giovanni ci dà per capire che cos'è che dava fastidio a Gesù? Il verbo piangere. Usa due tipi di verbi diversi per indicare due pianti. Quando parla del piangere dei giudei e di Maria, ripetutamente dice piangono, anche qui quelli che piangevano, no? Bastava dire quelli che erano con lei, no, ha ripetuto due volte, perché Giovanni vuol dire guarda che questo pianto c'è qualcosa che io voglio farti capire. Il kleio, il verbo greco usato, indicava quel pianto strepitoso, quel pianto orientale, quel pianto non cristiano, di una visione della morte dove tutto è finito, dove non c'è la dimissione della vita, non c'è la dimissione della risurrezione. Lì Gesù non entra. Dove si piange in quel modo Gesù non entra. Ma quando subito dopo dice scoppiò a piangere, noi abbiamo lo stesso verbo, piangere, piangere, piangere. Giovanni no, usa un altro verbo, lacrimare. Gesù scoppiò a lacrimare, cioè non quel pianto eclatante con singhiozzi, ma quel pianto sommesso, quegli occhi che si riempiono di lacrime, quel pianto dolce, quel pianto. Gesù vuole insegnare a noi come si piange. Piange l'amico, piange l'amico, piange, come dice nella colletta che abbiamo ascoltato, la Chiesa fa suo il pianto di Gesù piangendo i figli morti a causa del peccato. Perché il cuore di Gesù certamente spazia e in quella morte, in quella puzza, legge solo quel peccato per il quale lui è venuto a salvarci, dal quale lui è venuto a salvarci. E poi si avvicina alla tomba, e lì ci sono i tre imperativi che dà, tre comandi che dà: togliete la pietra, Lazzaro vieni fuori, liberatelo e lasciatelo andare. Togliete la pietra. Io mi chiedo, ma Gesù avrebbe operato la risurrezione di Lazzaro se non avessero tolto la pietra? Ripeto la domanda. Gesù avrebbe operato non la risurrezione, sbagliamo anche a dire risurrezione, la rianimazione. Perché la risurrezione è quella definitiva, non si muore più, Lazzaro poi è morto. A proposito, sapete che quando lo videro risorgere dalla morte, lo videro rianimato, i giudei volevano uccidere anche lui, perché molti credevano a causa sua, no? Ma se Marta non avesse fatto togliere la pietra, Gesù avrebbe fatto risorgere Lazzaro? C'è sempre qualcosa che chiede a noi. Non fa tutto lui, non fa tutto lui. Ma togliere quella pietra non è stato da niente per Marta, non è stato da niente per Marta togliere quella pietra, perché già puzzava. Che bello Meruzzi quando diceva la nostra fede deve andare al di là del visibile e credere a ciò che non è evidente. Cioè la nostra fede mi deve portare a levare la pietra anche se so che c'è quella puzza, perché sul comando di Dio quella puzza non ci sarà, infatti non ci sarà. E ognuno di noi deve levare, se vuole sperimentare la risurrezione di Cristo nella propria vita, abbiamo da cooperare levando una pietra. Ognuno di noi ha una pietra da levare. E posso anche aggiungere un'altra cosa, che questa pietra non è che l'abbiamo levata definitivamente una volta, ma nell'andare del tempo, nel progresso della nostra vita, nel cammino di amore con Lui, Lui puntualmente ci fa trovare delle pietre dove ci dice togli quella pietra, togli quella pietra. E man mano che ne siamo capaci ci fa levare pietre sempre più grosse, dove esige da noi una fede sempre più piena, sempre più profonda. Perché possiamo vedere questo Lazzaro uscir fuori. E Lazzaro uscì fuori. Però c'è un altro particolare molto bello, che Gesù ringrazia prima di dire Lazzaro viene fuori, ringrazia il Padre. Che bello questo. Gesù è eucaristico sempre, una dimensione di ringraziamento totale sempre, comunque. Lo ringrazia prima ancora. E questo atteggiamento di ringraziamento dobbiamo acquisire anche noi, qualunque cosa chiediamo, ringraziarlo prima, perché sappiamo che ci ama, e quella fiducia nel suo nome farà sì che otterremo quello che nel nostro amore abbiamo chiesto. E dirà San Giovanni della Croce, se non otteniamo quello che chiediamo al Signore, perché da Lui si ottiene tutto nell'amore. E spesso il nostro amore è manchevole o viene messo alla prova, appunto perché cresca, da quel Signore che si allontana per darmi qualcosa di più. Come dirà Luca nel suo Vangelo, darà lo Spirito Santo. Non dirà il Padre darà quello che chiede il Figlio, ma darà lo Spirito Santo, cioè darà al di là di ogni nostra immaginazione quel di più che è lo Spirito, la forza e la potenza dell'amore. E poi Lazzaro viene fuori, e anch'io mi dicevo dentro di me, contemplando questo Vangelo, viene fuori con i sudari e le bende, ma dico, ma non poteva venire fuori senza sudare, senza bende, uscire fuori così? E penso che qui Giovanni voglia farci capire attraverso questo che la vita cristiana è un cammino anche. È un cammino iniziato nel battesimo, ma nel battesimo devi essere sciolto, viene affidato alla Chiesa e dice poi quel lasciatelo andare, usando lo stesso verbo che userà per indicare poi quando lui dirà, Gesù dirà, io lasciatemi andare al Padre, io vado al Padre, e dicendo in riferimento a Lazzaro dice lasciatelo che vada, che cammini, cioè che faccia il suo cammino verso il Padre, che costruisca la sua storia, e tutto questo viene affidato alla Chiesa, perché quei servi che sciolgono l'amico Lazzaro morto sono indicativi certamente della comunità ecclesiale che scioglie, che aiuta la persona a vivere una vita da persona libera, sciolta, non c'ha legami, libera dal peccato, deve camminare nella grazia. E con questo, ecco, questo cammino nella grazia, concludiamo queste riflessioni che spero ci possano aiutare nel nostro cammino concreto verso la Pasqua. La Vergine Santa ci aiuti a custodire questa parola e farci sì che possa essere produttrice di amore. e di serenità e di apertura sempre maggiore alle esigenze del Vangelo. Amen. Credo in un solo Dio.